questa preghiera quindi di San Giovanni della Croce in cui iniziamo questa nostra riflessione. Dice così il Santo: Signore, concedimi un costante desiderio di imitarti in ogni mia azione. Illumina il mio spirito perché contemplando i tuoi esempi impari a vivere come tu hai vissuto. Aiutami a rinunciare a tutto ciò che non è pienamente a onore e gloria di Dio, e questo per amore tuo, che nella vita hai voluto fare in tutto la volontà del Padre. Fa che io ti serva con amore puro e intero, senza aspettare in contraccambio successi o felicità. Che io ti serva e ti ami senza altro fine che il tuo onore e la tua gloria. Sia gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il tema di questa, della riflessione di questa serata è, come vedete, questo aspetto molto bello e affascinante della figura di Gesù, che è la sua libertà. Entriamo in questo tipo di riflessione sicuramente con la mente, cercando di capire, quindi di approfondire qualche aspetto, qualche brano tra i molti che sono citati questa sera e che potranno essere ripresi, spero, nella vostra preghiera personale. Quindi sicuramente entriamo con la mente, entriamo in qualche maniera anche con il cuore, se così si può dire, perché il risultato di questa meditazione dovrebbe essere un desiderio di fare i complimenti al Signore. Fare i complimenti sappiamo che è una modalità molto bella del rapporto. Se il complimento è gratuito e non ha una seconda intenzione, che è di ottenere dei favori. Ma se il complimento è dettato proprio dal piacere che abbiamo nel constatare un aspetto positivo, fisico o spirituale, dell'interlocutore, questo complimento, questa operazione diventa veramente una maniera molto gioiosa di relazionarsi. D'altra parte, nel Vangelo troviamo qualche esempio di complimento che è stato fatto al Signore. In particolare, Luca narra che un giorno, mentre il Signore predicava, e probabilmente con molto entusiasmo suscitava e molta attenzione, una donna del pubblico gli ha detto: beata tua madre, beato il seno che ti ha allattato. È un complimento molto femminile, molto bello, dire. Il complimento come una capacità di godere del bene altrui. Noi per cultura probabilmente siamo piuttosto restii a fare dei complimenti, o comunque sospettosi. Se uno fa un complimento mi viene in mente su chi mi chiederà un favore. E invece liberiamo questa modalità di relazione con il Signore. Nella Bibbia questo dà origine a una preghiera che è la preghiera di lode. Bene, allora la traccia della meditazione la trovate in questo primo foglio, Gesù uomo libero. La libertà nel suo comportamento è uno degli aspetti più affascinanti della sua personalità. Un aspetto che gli è riconosciuto perfino dai nemici, perché sta scritto nel Vangelo di Marco, capitolo 14, al versetto 12, sta scritto che vennero da Gesù alcuni che sono dichiarati nemici suoi, sono i pubblicani che erano ammessi degli amici, ma sono gli erodiani e i farisei. Vengono da Gesù e gli dicono: adesso lo trovo. Devo avere sbagliato. Sì, infatti non è 14:12, ma al contrario. Capitolo 12, versetto 14. Gli mandarono alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. Quindi vanno con questa intenzione precisa di mettere Gesù in difficoltà. E venuti gli dissero: Maestro, noi sappiamo che tu sei veritiero e non guardi in faccia a nessuno, non ti curi di nessuno, ma secondo verità insegni la via di Dio. E dopo questo bel complimento gli tendono il tranello e gli dicono: è giusto o no dare tributo a Cesare? Quindi questa libertà del Signore, che non si piega a nessuno, che non tiene conto delle persone, che non si lascia intimidire, è una qualità molto bella. In due situazioni soprattutto si rivela questa libertà, come vi dico nel foglio. Anzitutto nel momento in cui riceve una notizia al Signore che Erode vorrebbe conoscerlo. Il Signore intuisce che non c'è un desiderio di verità in questo re, c'è piuttosto una curiosità non del tutto sana. Infatti Erode aveva piacere e ha chiesto a Gesù di fare davanti a lui dei miracoli, dei giochi di prestigio, perché si sarebbe divertito a vedere queste cose. Di fronte a questa richiesta il Signore proprio non gli dà neanche ascolto. E quando viene a sapere che dai suoi inviati che Erode la vorrebbe conoscere, Gesù rispose loro: andate a dire a quella volpe. Poteva essere denunciato per, come si chiama, per vilipendio dell'autorità costituita. Oppure un'altra volta, ancora più interessante questa libertà del Signore, perché la vive in un momento di grande sofferenza, quando davanti al presidente del tribunale, un tribunale che aveva già deciso di mandarlo a morte, Gesù difende la sua dignità. Il presidente gli chiede: dici finalmente che cosa stai dicendo in giro, qual è il tuo messaggio? E Gesù dice: ho sempre parlato in pubblico, perciò se vuoi sapere che cosa dico, chiedilo a chi mi ha ascoltato. A quel punto una guardia che stava vicino a Gesù gli diede un ceffone, dicendo: così rispondi al presidente del tribunale? Ci saremmo aspettati in Gesù disorientamento, forse abbassare la testa, forse una minaccia. E invece prende l'unica strada percorribile, che è il tentativo di far ragionare il suo interlocutore. E gli dice: se ho parlato male, dimostramelo. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Come dire, il problema è tuo, non mio. Questa difesa della propria dignità, questo non cedere alla violenza dell'altro, ma non rispondere allo stesso tempo con altrettanta violenza, questo è un gesto sicuramente che indica un grandissimo autodominio da parte del Signore. Significa anche la sua grande libertà di spirito, non si lascia intimidire. Bene, allora potremmo chiedere, in queste meditazioni che potremmo fare, chiediamo sulla traccia di quello che ci suggerisce San Paolo nella lettera ai Galati, chiediamo di poter vivere anche noi la libertà di Gesù, di viverla, come dice San Paolo, non per fare i nostri comodi, ma piuttosto per essere più efficienti nel servizio. E poi qui trovate una decina di episodi del Vangelo dove Gesù mostra questa sua straordinaria libertà secondo aspetti diversi e in situazioni diverse. Allora, alcuni di questi ve li voglio commentare, e anticipando una conclusione sulla quale poi mi fermerò un attimo proprio alla fine. E la conclusione fondamentalmente è questa, che la libertà che Gesù vive non è il gusto di fare quello che ha voglia di fare, ma è piuttosto un'obbedienza a un altro valore, al valore della carità. Nella sua vita Gesù manifesta chiarissimamente di avere un punto di riferimento, il Padre, un valore da ricercare e da praticare che è la carità. Il resto viene dopo. E allora proviamo a vedere più da vicino alcuni di questi aspetti. Per esempio, il primo che hai citato è la grande libertà di Gesù nei confronti della legge. Poi sappiamo che la legge, per un ebreo, di tutti i tempi e soprattutto di quel tempo, era considerato un cammino di perfezione, cioè un modo di vivere che garantiva di essere corretti davanti al Signore. E infatti Gesù non viene a togliere la legge, non, ha detto non mi permetto di cambiare neanche una virgola. Però voglio dire che la legge è a servizio di un'altra cosa, è a servizio dell'amore. Allora dice, la legge è fatta per l'uomo e non l'uomo per la legge. Se per osservare la legge finiamo per non osservare la carità, non ci comportiamo nella maniera corretta. Ve lo voglio dire con un esempio. Al tempo del mio noviziato, correva l'anno, si perde nella notte dei tempi, al tempo del mio noviziato noi novizi dormivamo tutti in un grande salone, diviso da lenzuola perché ciascuno avesse il minimo di privacy, ma si sentiva tutto. Quando uno starnutiva della cosa eravamo conoscenza tutti noi. Una notte mi ricordo che sentivamo tutti, uno di noi che piangeva, singhiozzava. Ora che ci sia un giovane di 20 anni che singhiozza di notte, deve essere per un gran magone. Però c'era una regola che diceva che a partire dalle 10:15 di sera iniziava il cosiddetto silenzio grande, che durava fino alla colazione del mattino dopo. In quel tempo non si poteva parlare. Allora, siccome non si poteva parlare, nessuno di noi si è alzato per andare a vedere cosa succedeva. Questo dopo un po' ha finito le lacrime, si sarà addormentato e tutto è scomparso così. Non è un bel esempio di carità. Vale di più osservare la regola del silenzio o praticare un atto di carità e di conforto verso qualcuno che ne ha bisogno. Allora il Signore ci dice con il suo esempio che la legge c'è, ed è giusto che ci sia, ma è finalizzata ad aiutare noi a praticare di più la carità. Sono molti i casi, per esempio questi citati nel Vangelo di Marco, dove si vede che Gesù, come anche nei confronti delle tradizioni, non è intransigente nei confronti dei suoi discepoli. Davanti a lui alcuni discepoli infrangono alcune regole. Lui stesso, Gesù stesso, ne infrange alcune in una maniera evidente. Quante volte il Vangelo dice che Gesù è stato rimproverato perché guariva in giorno di sabato. La guarigione, soprattutto quella che comportava dei gesti, come per esempio quella volta che Gesù ha guarito un cieco mettendogli del fango sugli occhi. Questa operazione era considerata un lavoro ed era uno dei 1900 lavori che si dovevano evitare nel giorno di sabato. E glielo fanno notare. E dicono: perché tu guarisci nel giorno di sabato? Come mai infrange la legge? Il sabato era considerato una legge così importante che si riteneva che perfino Dio la osservasse in paradiso. Il sabato, anche per lui, è riposo assoluto. Pensate all'impressione che faceva Gesù quando si comportava in questa maniera. Un altro aspetto interessante della sua libertà è quello che riguarda il rapporto con l'autorità. Gesù non ha mai detto che non ci dovrebbero essere i capi del popolo, o gli anziani, coloro che in qualche maniera comandavano. Ma con una estrema lucidità ha detto ai suoi discepoli come lui interpretava l'autorità. In questo capitolo 22 di Luca, che è citato qui, meglio ancora nel capitolo 13 di Giovanni, dove si narra la lavanda dei piedi durante l'ultima cena, Gesù dice esplicitamente qual è, secondo lui, il concetto di autorità. L'autorità è: se vuoi essere il primo, mettiti a servizio di tutti. E richiama anche l'attenzione dei suoi discepoli. Dice: guardate che quello che vi sto dicendo è totalmente controcorrente. Perché dice: i grandi di questo mondo amano comandare e amano ricevere degli elogi da parte del popolo. Ma tra di voi non deve essere così. Chi di voi vuole essere il primo, si faccia il servo di tutti. È un discorso che all'interno di una mentalità molto chiusa risuona come una sovversione. Si può capire l'astio che progressivamente i capi del popolo hanno cominciato a vivere nei confronti di Gesù, perché questo sovvertiva il suo modo di fare e di agire, sovvertiva, cambiava dalla radice non solo una tradizione, ma una convinzione, che il capo è colui che si deve far servire. Infatti, in un'altra parte del Vangelo, capitolo 15 di Giovanni, Gesù dice: e a quel tempo i discepoli erano piuttosto dei servi del Maestro. Gesù dice: io non vi ho chiamati servi, vi ho chiamati amici. La qualità del mio rapporto con voi, di me maestro, con voi discepoli, non è quella di colui che si fa servire, ma piuttosto di colui che depone le sue vesti e lava i piedi di tutti. È veramente uno stravolgimento di una mentalità. Un altro aspetto bello e importante è quello che riguarda il rapporto del Signore relativamente alla distinzione tra buoni e cattivi. Era di quell'epoca, ma è anche della nostra epoca, dividere il mondo in due categorie, i buoni e i cattivi, e situare se stessi tra i buoni e trovare in questo motivo per disprezzare gli altri. Ora, ancora una volta, il Signore rovescia questa mentalità. E quando c'è una prostituta che gli lava i piedi con le sue lacrime e gli asciuga con i suoi capelli, suscitando scalpore in tutti i presenti, Gesù vede il cuore di questa donna e dice: lei ha amato molto e perciò le è perdonato molto. La distinzione tra i buoni e i cattivi il Signore non la fa. Davanti a Lui ci sono delle persone che hanno bisogno, sono malati, e delle persone che credono di non avere bisogno, e forse neanche le hanno. Quando Gesù dice, usando la parabola del buon pastore, dice: il buon pastore, se perde una pecora, lascia nell'ovile le 99 giuste e va a cercare quella che si è perduta. Cosa avranno detto le 99 che stavano là? Come? E noi chi siamo? Noi che siamo persone per bene, in questo momento non vediamo neanche il Signore, che invece va dietro a quella sussona là che è andata dai suoi. Come avremmo reagito noi?